Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto!
Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
Auguri, signor!
Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
Quante vite viviamo? Quante volte si muore? Si dice che nel preciso istante della morte tutti perdiamo 21 grammi di peso, nessuno escluso. Ma quanto c'è in 21 grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo quei 21 grammi? Quanto se ne va con loro?
Ciao, Axel.
Ciao, Grace.
È una bella giornata oggi, hai visto?
Sì, ho visto.
Qua, tu va a sederti, ci penso io. Cereali?
Eh?
Cereali?
Sì.
Ti ho già fatto anche il caffè.
Grazie.
Te la sei scopata?
Cosa?
Mia madre, te la sei scopata?
No.
Sì, bugiardo. Hai addosso il suo odore. Non sei mica il primo, lo sai questo.
Mi allunghi il latte?
Se ne fatti tanti di giovani come te. Vi divora come cioccolatini.
Un cucchiaio, mi dà un cucchiaio.
E sai cosa fa quando ne ha divorata un'intera scatola? si infila due dita in gola e rivomita tutto quanto. Mm.
Tu eri una brava a scuola, vero?
Tutti 8.
Quando sarò famoso, io potrei anche cominciare a fare lo stronzo. A non rispondere alle telefonate, a vestirmi tutto di nero, ristoranti chic, segretaria, autista. Tu dovrai tenermi a bada, se no io esagero.
Paul, ti vesti già di nero.
Senti, tu lo capisci. Io non voglio diventare schiavo della mia carriera, del mio successo. Devo restare me stesso.
Sai, io credo di piacerle.
Devo restare.
Hai visto in che modo mi ha guardato negli occhi?
Grande.
Cominciai a pensare alla bislacca teoria di Paul sugli organi maschili che producono una certa quantità di proteine quando una bella donna ti guarda. E se lei continua a guardarti, i tuoi organi producono una nuova proteina, così mortale, che se ne metti una goccia sulla punta di una freccia, ci puoi ammazzare un rinoceronte in 2 secondi. Cominciai a pensare a quello che volevo che lei pensasse. La guardai negli occhi. E tombola.
Così!
Ok!
Attenta!
Era mia. Paul giura che gli uomini delle caverne usavano già questa tecnica ai loro tempi e che fu proprio quella proteina mortale a sterminare i dinosauri. Io penso che Paul lo abbia visto al cinema e si sia convinto che è tutto vero. È così che scappa lui quando c'è pericolo, esattamente come fece il giorno dopo. Veramente io non ho mai dato molto peso alle bislacche teorie di Paul, però dopo un po' ho capito che aveva ragione. Sentivo le proteine circolarmi per il corpo come frammenti di vetro e non sapevo che fare. Temevo di diventare cieco, perciò cercavo di tenere a bada le proteine costruendo macchine volanti. Non ne avevo mai costruite, ma pensavo che fosse facile. Le proteine mi facevano volare delle idee per la testa, perciò ero sulla buona strada. E più ci lavoravo, più ero convinto che avrebbe volato. Continuavo a ripetermi continuamente, volerà. Non lo credevo possibile, ma l'amore mi piombò addosso come un elefante e fui scagliato in una giungla di sogni. Mia madre si sbagliava sulle zone magnetiche del mondo. Ne esisteva una sola e stava sdraiata sulla mia schiena. Dicevo che mi stavo innamorando da morire, ma sbagliavo. Perché in realtà, per la prima volta in vita mia, mi stavo innamorando da volare.
Grace! 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 Grace!
adesso.
Quando stai lì per addormentarti e senti, sai, no, che te ne stai andando e hai la sensazione di cadere e ti riprendi con un sussulto.
Sì.
Ti è mai successo? E invece non stai cadendo, ti stai addormentando. Già. Sai, quando ero piccola, sognavo sempre di volare giù dal tetto della casa. Di notte chiudevo gli occhi e immaginavo di essere sul tetto e guardavo i miei genitori nel loro letto. Poi saltavo giù dal tetto e volavo. E mentre tutto il vicinato dormiva, io planavo intorno alle case e guardavo dentro le finestre e volavo e mi fermavo sugli alberi. Ho sempre saputo di saper volare, ma non l'ho mai detto a nessuno. Se qualcuno lo sa, può farti cadere, può farti cadere, può farti cadere, può farti cadere.
Thank you.
Cos'è quello?
No. Ah. No. No.
Molto carino.
Questo è per te.
Per me? È bellissimo.
A te voglio dare il mondo.
Grazie. Stavo ripensando a quello che hai detto.
Che cosa ho detto?
Che dovevo mettermi con te.
Mi passi quel nastro?
Sì, sì. Sai, quando l'ho conosciuta all'inizio ho sentito una cosa forte. Non sapevo cosa fosse. E neanche che nome dargli. Ma adesso si è tutto rovesciato. E lei è diventata una sorta di nuvola attraverso la quale sull'altro lato io vedo te. E sento una cosa molto forte. E so anche che nome dargli, credo. Si capisce qualcosa?
Vuoi mettere il dito qui sopra un secondo?
Sì. Che ne dici?
Di che cosa?
Di noi due, di stare insieme.
A te piace questa lampada? Piacerà poi questa lampada?
Ah, sì, ne andrà matto. Cosa ne dici?
Che due cose storte non ne fanno una dritta.
Riferito a chi?
A noi due. Due cose storte.
E se non fosse così? Se noi due fossimo dritti e tutti gli altri storti?
Saremmo fregati comunque, Alex.
Ma almeno saremmo fregati insieme.
Vorrei poterti portare con me.
Andiamo. Andiamocene subito, niente treni, niente aerei, niente porte di merda. Ce ne andiamo dalla finestra.
Io devo sistemare delle faccende prima di andare.
La casa?
Sì. Ieri notte ho sognato di essere in mezzo al deserto, con la mia casa legata intorno al collo. Il mio corpo si spezza sotto il peso ed è avvolto dalle fiamme e le fiamme stanno consumando la corda e sono quasi sul mio collo e prima che ci arrivino io mi sveglio e capisco che mi devo liberare della casa.
Io voglio che tu mi prometta una cosa.
Cioè?
Che quando avrai finito con la casa potremo andarcene. Coraggio.
Te lo prometto.
Lo prometti?
Sì, lo prometto.
Mm. Axel, fai l'occupato. Molto, molto occupato.
Salve.
Occupato, ma disposto a liberarti per servire, Axel.
Salve.
Axel, fai il sexy.
Salve.
Così, con le labbra culo di gallina, solve.
Salve.
Solve.
Salve.
No. Più a culo così, solve.
Axel, solve.
Sono una donna stupenda, con due belle poppe prorompenti. Ora fai il sexy.
Solve.
No, Axel. Poppe. Poppe.
Salve.
Quando si parla d'arte, si parla di gravità, eh?
Cioè?
Ascolta. Vedi questa?
Sì. Una banana.
No, proteine. I tuoi organi producono una certa quantità di proteine, eh?
Mm-hmm.
Ma quando vedi una bella donna, produci ancora più proteine. E quelle in più ti vanno direttamente al cervello.
Quando le pensi queste cazzate?
Sono tutte cose scientifiche. Comunque, io ho trovato un metodo per farlo funzionare. È il narcosguardo. Fissi una donna negli occhi e ti concentri su quello che vuoi che ne faccia per te.
Una decina di giorni. Faccio un grandissimo spettacolo a Tucson. Magari a voi tre fa piacere venire a vedermi.
Oh, sì.
All'ora del dilettante.
Dimmi cosa ti abbiamo visto. In qualche film. Oppure in televisione.
Li vedete i film stranieri?
No.
Beh, io sono un divo in Europa.
Film stranieri?
Sì, film stranieri. Avvicinati un po'. Va meglio adesso? Va meglio adesso? Ti piace? No, non toccarmi la faccia, ok?
Andiamo.
No, davvero, non scherza. Possiamo fare l'amore, ma non toccarmi la faccia o i capelli.
Cioè, sono tutti così gli attori?
Tutti i grandi attori sono così. Credi che qualcuno tocchi Brando in faccia?
No.
O che tocchi Pacino in faccia?
No.
O che tocchi De Niro in faccia?
No.
Qualcuno si permette di toccare Johnny Depp in faccia?
No.
Allora nessuno tocca Pollice in faccia, ok?
Tu non mi convinci, Joey. Ti tocca credere quello che dici. Ma io ti dico.
Mi sto perdendo la mia scena preferita.
Giuro su nostra madre che io ammazzo qualcuno. Io ammazzo qualcuno, Joey.
E va bene, ammazza tutti quanti, tu sei un duro.
Che ti pare? Ammazza Vicky, ammazza Salvo, ammazza anche Tommy Tomo. Già che ti ci trovi, ammazza anche me, che ce ne frega. Ti stai ammazzando tu con quello che mangi, sei diventato una palla di latte, guardati.
Come sarebbe? Non capisco, come sarebbe ammazzare?
Sì, me, ammazza me, comincia qui, ammazza prima me, te lo chiedo per cortesia.
E no, che cosa volevi?
Hai nominato Tommy, hai nominato Salvo e hai nominato te. Ti ci sei messo anche te. Devi dire chiunque, invece hai nominato te.
Tu continui a farti rovinare la vita da quella, guarda. Ridotto bene, ti rendi conto di quanto sei cretino? Guarda che sta
fuori. Tu ti scopi a mia moglie?
Cosa?
Tu ti scopi a mia moglie? Io non ti rispondo, questa è una domanda da squilibrato. Tu sei malato, io non sono tanto malato, io non ti rispondo. Io non ti dico un accidente, io me ne vado via. Cerca di scopare di più e di mangiare di più.
Sei grande!
Così non avrei problemi in camera da letto e non te la prenderai con me e con tutti quanti gli altri.
Buongiorno, Colombo. Diceva sempre così mia madre per ricordarmi che l'America è già stata scoperta e che i sogni sono molto lontani dalla realtà. Ma che senso ha vivere se qualcuno ti ha già spiegato la differenza tra una mela e una bicicletta? Se mordo una bicicletta e faccio un giro su una mela, allora scoprirò la differenza. Ma pensare a cosa fare mi stancava più dello stesso fare. Ricordo che mio padre una volta disse che per vedere l'anima di una persona bisognava farsi raccontare i suoi sogni. E questo ti avrebbe permesso di avere pietà di quelli che stanno nella merda anche più di te. Mi chiamo Axel Blackmar e lavoro per il Dipartimento della Caccia e della Pesca. Molta gente pensa che io conti i pesci, ma non è così. Io li osservo. Osservo le loro anime e leggo i loro sogni. E poi li faccio entrare nei miei sogni. La gente pensa che i pesci siano stupidi, ma io ho sempre saputo che non lo sono, perché loro sanno sempre quando stare zitti. È la gente che è stupida. I pesci sanno tutto e non hanno bisogno di pensare. I pesci nascono in piccoli corsi d'acqua e dopo io li preparo per l'oceano. E quando sono pronti per morire, tornano nel luogo dove sono nati. Sta qui il mio legame con loro. Io sono tornato in città. Comunque, questo è il mio lavoro. Immobilizzo temporaneamente i pesci con una scarica elettrica e poi, con grande rispetto, li pesco uno alla volta. A volte scruto a fondo gli occhi di un pesce e ci vedo dentro tutta la mia vita. Solo i pesci hanno questa facoltà e io li amo per questo. Comunque, prendo i pesci, li etichetto, li misuro, li peso e mi assicuro che stiano bene. E se hanno voglia di parlare, sono sempre disponibili. È come essere il dio dei pesci. E davvero non ho mai sentito un pesce mentire. Non ho mai visto un pesce mutare nella merda come fanno gli esseri umani.
Vorrei confessarmi, ma non ne sono capace, perché il mio cuore è vuoto. Ed è vuoto come uno specchio che sono costretto a fissare. Mi ci vedo riflesso e provo soltanto disgusto e paura. Vi leggo indifferenza verso il prossimo, verso tutti i miei irriconoscibili simili. Vi scorgo immagini di incubo. Nata dai miei sogni e dalle mie fantasie.
Non credi che sarebbe meglio morire?
È vero.
Perché non smetti di lottare?
All'ignoto che m'atterrisce.
Il terrore è figlio del buio.
Che sia impossibile sapere. Ma perché, non è possibile cogliere Dio coi propri sensi? Per quale ragione si nasconde fra mille e mille promesse e preghiere sussurrate e incomprensibili miracoli? Perché io dovrei avere fede nella fede degli altri? E cosa sarà di coloro i quali non sono capaci né vogliono avere fede? Perché non posso uccidere Dio in me stesso? Perché continua a vivere in me, sia pure in modo vergognoso e umiliante, anche se io lo maledico e voglio strapparlo dal mio cuore? E perché, nonostante tutto, egli continua a essere uno struggente richiamo di cui non riesco a liberarmi? Mi ascolti?
Certo.
Io vorrei sapere, senza fede, senza ipotesi, voglio la certezza. Voglio che Dio mi tenda la mano e scopre il suo volto nascosto e voglio che mi parli.
Il suo silenzio non ti parla?
Lo chiamo e lo invoco. E se egli non risponde, io penso che non esiste.
Forse è così, forse non esiste.
Ma allora la vita non è che un vuoto senza fine. Nessuno può vivere sapendo di dover morire un giorno, come cadendo nel nulla, senza speranza.
Molta gente non pensa né alla morte né alla vanità delle cose.
Ma verrà il giorno in cui si troveranno all'estremo limite della vita.
Sì, sull'orlo dell'abisso.
Lo so ciò che dovrebbero fare. Dovrebbero intagliare nella loro paura un'immagine alla quale dare poi il nome di Dio.
Sei molto agitato.
Stamane è venuta da me la morte. Abbiamo iniziato una partita a scacchi. Col tempo che guadagnerò sistemerò una faccenda che mi sta a cuore.
E di che si tratta?
Ho passato la vita a far la guerra, a andare a caccia, ad agitarmi, a parlare senza senno, senza ragione, un vuoto. E lo dico senza amarezza e senza vergognarmene, perché lo so che la vita della maggior parte della gente è tale. Ma ora voglio utilizzare il respiro che mi sarà concesso per un'azione utile.
Mm-hmm. Per questo hai sfidato a scacchi la morte?
Sì, conosce il gioco molto bene. Ma fino a questo momento io non ho perso una pedina.
E credi davvero che alla fine riuscirai a batterla?
Adopero una tattica che evidentemente essa ignora. Al nostro prossimo incontro porterò un attacco sul fianco.
Lo terrò presente.
Ti stai beffando di me, ma non mi fai paura. Ne sono certo, troverò il modo di batterti.
Ci rivedremo alla locanda e lì continueremo la partita.
Questa è la mia mano. Posso muoverla. E in essa pulsa il mio sangue. Il sole compie ancora il suo alto arco nel cielo. E io... Io, Antonius Bloch, gioco a scacchi con la morte.
Ascolto la pubblicità della radio, metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest, dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto!